Lunedì 20 gennaio, benvenuti a una nuova edizione di GR Valdichiana, sempre sulle frequenze 88.4, 92.8 di Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini vi augura il suo buongiorno. Da Castiglion Fiorentino arrivano le notizie di oggi. Nello sport, come nella vita, si può vincere o perdere, arrivare primi o ultimi, ma la vera vittoria è non mollare mai. È con queste parole che il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha celebrato l'impresa di Paolo Lucci, il centauro castiglionese che ha portato a termine la Dakar Rally 2025. In sella alla sua Honda, Lucci ha affrontato 2 settimane di gara probanti, combattendo contro avversari, condizioni climatiche estreme e numerosi imprevisti. Nonostante le difficoltà, ha tagliato il traguardo con grinta, dimostrando ancora una volta il suo valore. Va in secondo piano la classifica, ha sottolineato il sindaco Agnelli. Vince la determinazione di un ragazzo che non molla mai. Lo stesso Paolo Lucci, attraverso i suoi canali social, ha condiviso le emozioni di questa esperienza unica. E siamo alla fine di questa Dakar Rally. Ieri mi sono divertito un sacco ad aprire l'ultima speciale e ancora di più averlo fatto con il mio amico Mathieu Duvez. Ma che tribolare queste 2 settimane. Credo che la Dakar sia una vita intera in miniatura. Facciamo sogni, progetti e ci aspettiamo che tutto vada come immaginato. Ma poi, come nella vita, può capitare di tutto. Possiamo sbagliare e le cose non sempre prendono la piega giusta. Ma anche se questa vita in miniatura non è andata come ci aspettavamo, sono felice di averla vissuta fino alla fine, nonostante tutto. Ora Paolo si prenderà giustamente qualche giorno di meritato riposo, prima di iniziare la preparazione per la stagione 2025 e il cammino verso la Dakar del prossimo anno. Intanto Castiglion Fiorentino l'aspetta a braccia aperte, pronta a festeggiare il suo campione. Dopo il via libera, alla variante, al progetto originale, sono ripresi i lavori alle scalette di via Trieste. Il progetto principale aveva l'obiettivo di garantire l'accesso pedonale alla città chiusa dentro le mura storiche, fino all'area monumentale del Cassero. L'intervento è partito dalla scalinata collocata nell'area di sosta fuori dalle mura, per arrivare alla cosiddetta Porta Perugina, attraversando tutti i livelli dell'acropoli cittadina e recuperando allo stesso tempo 2 piazzette che sono posizionate a 2 diversi livelli, le quali, con la posa di panchine e l'estensione del wifi cittadino, potranno garantire uno spazio di aggregazione per giovani e meno giovani, a seconda delle diverse ore del giorno. L'intervento ha visto un consolidamento e la sostituzione degli elementi lapidei molto degradati e la parziale riqualificazione delle piazzette, che si trovano lungo il percorso dove verranno inseriti elementi di arredo urbani. Durante l'esecuzione dei lavori, in particolare durante lo smontaggio degli scalini in pietra, a seguito di un'analisi più approfondita della struttura portante, è stato constatato che i gradini che compongono la scala situata tra via Trieste e via Dante non risultano realizzati su un terrapieno. Ben si poggiano sulle murature perimetrali, quindi sono privi di una sottostruttura portante e realizzate a sbalzo sul vuoto. Alla luce di ciò è stata valutata la necessità di rinforzare la struttura della scala attraverso la messa in opera di travi in acciaio, in modo da costituire un telaio portante al di sotto degli scalini. Un intervento importante è necessario per la valorizzazione del nostro centro storico, che siamo stati in grado di modificare alla luce delle nuove esigenze, non prevedibili e preventivabili, emerse durante l'esecuzione dei lavori, alle quali gli uffici sono stati in grado di porre soluzioni alternative e che ci consentiranno la piena fruibilità dell'area entro la fine del primo trimestre del 2025, dichiara il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Davis Milighetti. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, martedì 21 gennaio, per una nuova edizione di GR Valdichiana sulla Rincontri Blu Cortona. Buona giornata a tutti voi.
Di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Inizia la settimana dal 18 al 25 gennaio, detta nel mondo cristiano la settimana dell'unità dei cristiani, che il Papa Francesco ci ricorda è un preciso dovere di tutti i discepoli di Cristo. Quest'anno poi le preghiere dell'unità si richiameranno al Concilio di Nicea, il primo concilio che vuole unita la Chiesa contro l'eresia di Ario. Il punto di partenza è la chiamata di Gesù, che nel Vangelo di Giovanni si rivolge così al Padre: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. L'impegno per la ricerca della piena comunione tra le chiese cristiane non è dunque una possibilità tra tante, ma un preciso dovere, come più volte hanno sottolineato gli ultimi pontefici. Si deve a Paolo VI lo storico abbraccio con il patriarca di Costantinopoli, Atenagoras, e noi della radio e della Caritas di Cortona eravamo presenti ed esultammo per l'iniziativa. Il giorno che chiuse la terribile frattura con l'ortodossia, mentre si intitola Utunum Sint, l'enciclica pubblicata da Giovanni Paolo II nel 1995. Inoltre, nel 2011, Benedetto XVI visitò in Germania i luoghi di Lutero e Papa Francesco quelli della Svezia nel 2016 per i 500 anni della Riforma protestante. La data proposta è importante perché risulta compresa fra la festa della cattedra di San Pietro e quella della conversione di San Paolo. Nell'emisfero sud del mondo, in cui gennaio è un periodo di vacanza, la Chiesa celebra la settimana di preghiera in altre date. Per esempio, nel tempo di Pentecoste, periodo altrettanto simbolico per l'unità delle Chiese.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Buon inizio di settimana a tutti e soprattutto ben trovati all'ascolto della pagina sportiva, che si apre con la classifica del campionato di Serie C Girone B dopo la 23esima giornata. Virtus Entella punti 50, Ternana 45, Torres 46, Vispesaro 42 insieme al Pescara. La vittoria dell'Entella sul campo del Carpi per 3-0 e le concomitanti sconfitte della Ternana a Pineto e del Pescara a Piancastagnaio palancano la strada di una classifica sicuramente che nessuno si sarebbe mai aspettato qualche settimana fa. Guadagnano buone posizioni di classifica la Torres, che raggiunge la Ternana a quota 45, e la Vispesaro a quota 42, che raggiunge il Pescara. L'Arezzo a quota 39 vince facilmente sul campo del Legnago, forse troppo facile, il 3-0 che matura nel primo tempo grazie al gol di Gigli, nel secondo tempo in 5 minuti con il gol di Guccione e di Pattarello. Sentiamo Mister Troisi sul post partita. Legnago Arezzo 0-3.
Si prepara, come ho detto ieri, sotto l'aspetto principalmente psicologico, perché comunque non era scontato né semplice dopo lo scivolone contro il Pineto, e allo stesso tempo insistere in quelle situazioni che, su cui lavoriamo da mesi, senza timori, senza insomma frenesia come è successo nel primo tempo, piuttosto che abbassare quell'attenzione necessaria per noi sotto l'aspetto difensivo. Comunque anche domenica, poi al di là degli errori fatti in fase di possesso, siamo incappati di nuovo in quei dettagli che ti rendono vulnerabile, noi non ce lo possiamo permettere. Oggi sono stati bravi in tutti questi aspetti. Ma intanto parliamo di Capello, cosa porta? Porta un'altra soluzione in termini di interpretazione, perché è un giocatore che può fare sia la seconda punta, ma può agire anche da prima punta, perché comunque è bravo a legare, bravo a mandare e comunque ha dei numeri importanti. Non lo scopro io, lo raccontano i suoi numeri in passato, la sua carriera, ma al di là di quella che può essere una soluzione in più, poi il messaggio forte che viene dato a noi, e ringrazio il direttore e il presidente, è quello che questa squadra, lì dove ci sono delle possibilità per alzare appunto l'esperienza per fare determinati campionati, una mentalità, non dimentichiamo che ha vinto qualche campionato importante l'anno scorso con la Carrarese piuttosto che con il Venezia, serve per attuare quella famosa crescita in questo primo anno dove appunto la società ci crede e continua a mettermi a disposizione delle situazioni per mandare questi messaggi. Sul discorso della punta, io in questo momento ragiono con il suo arrivo di poter ottimizzare e risollevare Ogunsei rimarrà con noi fino a giugno, e quindi anche oggi, nel momento in cui ci sono state le condizioni, l'ho impiegato da punta e sottopunta, perché comunque anche il suo passato ci dice che è un attaccante che ha bisogno di riferimenti vicini. Poi starà a me comprendere come, quando, attraverso le settimane, attraverso quelle che sono un po' le richieste, al di là di quello che poi saranno i risvolti nelle prossime settimane, oggi mi concentro soprattutto su quello che ho.
Pianese batte Pescara 3-2, rimarrà nella storia degli amiatini questa partita giocata bene, con una vittoria su una squadra prestigiosa che ha saputo esprimere il meglio a Piancastagnaio, ma ovviamente di fronte alla squadra, quella di Formisano, che oggi ha messo tutta la volontà per strappare i 3 punti a mister Baldini e alla sua compagnia, che comunque al termine sono stati un po' polemici per quello che è riguardato il direttore di gara.
Buonasera mister. Buonasera. Allora partiamo dall'episodio incriminato che poi chiaramente ha condizionato un po' il match, questo primo gol della Pianese che è sembrato in fuorigioco.
C'è il telefonino, lo guardi. Io ho perso il lume della ragione quando ho visto il telefonino. Non mi sembrava impossibile, anch'io pensavo che ci... Dai, dalla panchina non vedi bene. Poi quando ho visto il replay dal telefonino non ci sono più stato, perché non mi va di accettare una situazione, cioè siccome un errore del genere l'abbiamo già subito a Gubbio, cosa che è poi finita 2-1, che aveva dato un gol del genere, che se non avessimo avuto 2 gol pareggiavamo con la... Invece è stato un errore, secondo me, o qui i guardialini gli hanno dato altre disposizioni, invece di stare in linea con la difesa, stanno in linea con la palla, non lo so, c'è qualcosa che se lo fanno non lo sanno fare. Se hanno fatto per aiutarli, vuol dire che tecnicamente loro non sono all'altezza, perché il gol che abbiamo preso a Gubbio e il gol che abbiamo preso oggi sono una fotocopia. È inammissibile, l'ho detto anche all'arbitro. Io ho perso le staffe, perché a vedere una cosa del genere non ci si sta, dai. Cioè, siamo professionisti, quindi non siamo a fare le partite dei tornei estivi dove ci può stare che uno prima ha mangiato la porchetta, poi ha mangiato il booster, poi ha bevuto una birra. Non ci può stare. Un errore del genere non ci può stare, come non ci poteva stare a Gubbio. Quindi dico a Ciampi che se vuole avere una certa gravità, ma non per il Pescara, non per il torto che mi sento che abbiamo subito, ma lo dico proprio per la categoria. Dico a Ciampi che deve essere più attento, deve analizzare meglio, soprattutto i guardaline, perché veramente io ho visto delle persone che non sono proprio all'altezza. Non sono all'altezza, ma credo, no? Ma perché credo che con la testa non gli interessi fare carriera, non gli interessa dimostrare che sono lì per partecipare a un gioco in cui il migliore deve vincere. Non gli interessa proprio.
Così si esprimeva appunto mister Baldini nei confronti di un collaboratore del direttore di gara, un collaboratore di linea, ovviamente reo di non aver ravvisato al direttore di gara una posizione, secondo loro, di fuorigioco netta in cui la Pianese ha segnato un gol. E adesso andiamo a sentire mister Abate dopo la sconfitta di Pineto, il quale dichiara che questa sconfitta può essere una sconfitta salutare e che farà bene alla Ternana. Per il Pineto una vittoria di prestigio che ripaga di tante amarezze iniziali e soprattutto ripaga di tutto il lavoro che sta facendo la squadra con molta umiltà. Sentiamolo.
Ah, mister, serviva questa sera una partita perfetta. Mi pare che sia andata in scena una partita perfetta.
Direi di sì, perché credo che si sia vista in campo una squadra che abbia messo tutto, la voglia di fare risultato contro un avversario sicuramente quasi imbattibile. L'abbiamo interpretata bene su tutti gli aspetti, non solo quello dell'intensità, ma anche la qualità, della voglia di saper soffrire, e credo che alla lunga i ragazzi abbiano fatto veramente qualcosa di importante. Stanno, secondo me, facendo qualcosa di straordinario, quasi l'impressione che forse non se ne stiano neanche rendendo conto di quanto stiano crescendo. Poi io continuo a dire che le partite si possono anche non vincere, ma quello che stanno facendo e quello che mi stanno dando a me, allo staff e a tutta la società, credo che sia qualcosa veramente di importante, perché non ci dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti, quindi sono veramente molto molto contento per tutti. Ma io ovviamente dico che l'obiettivo primario resta quello È chiaro che se continui a fare questi risultati, la quota salvezza la raggiungeremo, spero, il prima possibile. Una volta raggiunta la quota salvezza si potrebbero aprire tanti scenari che non sono tanto quelli del fatto di pensare se questa squadra possa arrivare o no nelle prime 10, perché chiaramente sarebbe un risultato importante, ma anche quella di continuare a lavorare anche per la crescita di questi giovani che stanno crescendo in maniera esponenziale. Quindi io continuo a dire che il mio obiettivo insieme a quelli dei ragazzi resta la quota 42. Avevo detto ai ragazzi che contro questa squadra, che a mio avviso a livello tecnico, tattico e individualmente una, se non la migliore del giorno, perché i numeri, l'ho detto, ma credo che li leggano tutti, parlano molto chiaro. Una squadra che ha questi numeri e aveva perso solo nella prima di campionato contro il Pescara, un motivo c'è. Però è una squadra che secondo me potevamo limitarla solo con una partita ad alta intensità.
Credo che nel nostro prossimo appuntamento sia nostro dovere conoscere più da vicini gli inquilini del primo piano, cioè la Virtus Entella capolista, ormai da qualche settimana. Analizzeremo la partita vinta in trasferta, analizzeremo il percorso fino a quelli che ha portato la squadra, quindi a ottime posizioni ad aspirare alla promozione in Serie B. Bene, per oggi è tutto, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 20 gennaio 2025. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili deboli piogge sparse ed intermittenti sul territorio, alternate a pause asciutte. Ventilazione debole di scirocco, temperature stazionarie, affidabilità media.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.